Se ritorniamo al Salmo 1, beato l'uomo che, leggevamo questa mattina, l'ultimo versetto del Salmo, come ricordate, suona così: il Signore conosce la via dei giusti, la via degli empi andrà in rovina. Il Signore conosce. E la via percorsa da quell'uomo beato che abbiamo rincontrato 40 salmi dopo nel Salmo 41 è appunto rivelazione per noi di quello che avviene quando il Signore è all'opera in maniera tale da accompagnare sulla via della giustizia la vocazione alla vita di quell'uomo che è in ascolto della parola, e l'ascolto diventa sistematica procedura di maturazione nella giustizia, nella corrispondenza all'intenzione d'amore del Dio vivente. Il Signore conosce. E nel Salmo 41 quell'uomo beato si rende conto di essere condotto a una rivelazione che riguarda una fecondità straordinaria che è interna alla sua vita, che si viene consumando, apparentemente si viene esaurendo senza consolazioni, e invece è proprio la misericordia eterna del Dio vivente che sta portando in lui, attraverso questa sua storia così modesta, così condizionata da tanti limiti, frutti d'amore. Laddove l'ascolto della parola ci radica nell'appartenenza al Signore, non tanto per vantare qualche titolo di merito, anzi può succedere che non abbiamo più nemmeno l'impressione di saper dare esattamente un'identità noi stessi, ma i frutti autentici, sinceri, fecondi, sono quelli che restano come testimonianza di una corrente d'amore che è entrata nella storia umana e che passa anche attraverso di noi. Ma vedete, tutto questo perché il Signore conosce. E quella conoscenza è una conoscenza affettuosa, una conoscenza vitale, una conoscenza che condivide il suo stesso respiro, è una conoscenza d'amore. Noi già sappiamo, Salmo 2, ve ne parlavo questa mattina, che il Salmo 2 è strettamente connesso con il Salmo 1, inseparabile. È un salmo messianico, il Messia. E il Salterio man mano ci aiuta a identificare il volto di questo personaggio che appartiene alla storia del popolo di Dio dal momento in cui fu promesso a Davide un discendente che avrebbe reso stabile il suo trono. 2 Samuele 7, una delle grandi pagine dell'Antico Testamento. 2 Samuele 7 è la pagina che l'angelo Gabriele rilegge insieme con la Madonna nella casa di Nazareth quando si presenta per annunciarle il figlio. In cosa consiste l'annunciazione? Una lezione divina. L'angelo e la Madonna fanno insieme una lettura di 2 Samuele 7. Ecco. Leggiamo 2 Samuele 7, tac! E la Madonna concepisce. Vedi che quello che sta scritto qui è quello che adesso sta maturando, perché la promessa che qui era annunciata a Davide adesso è arrivata al compimento. Beh, 2 Samuele 7, la promessa del figlio, ma figura che viene man mano assumendo la fisionomia che poi giunge al suo pieno splendore nel momento in cui la parola si fa carne e il figlio si presenta a noi con il volto umano e con un cuore umano. Fatto sta, vedete, che il Salterio passo passo ci aiuta a scoprire come quel Signore, Lui, che conosce la strada percorsa dai giusti, di coloro che diventano giusti, di coloro che imparano a vivere, conosce e conosce, vedete, non in modo teorico, ma porgendo a noi il criterio che esprime l'intensità inesauribile del suo amore per noi. Come ci conosce? Presentando a noi il Messia che corrisponde alle sue intenzioni, che corrisponde alla sua volontà d'amore, che corrisponde al alla sua parola creatrice. Tutti siamo chiamati alla vita in relazione a quella pienezza inesauribile dell'amore che Dio vuole donarci e che è presentato a noi nel Messia, che nella storia umana porta a compimento le promesse, realizza, corrisponde alla intenzione del Dio vivente. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo 2, dicevo già stamattina, uno dei grandi salmi messianici. C'è una certa serie di salmi messianici propriamente tali, ma tutto il Salterio poi noi siamo aiutati a rileggere in una prospettiva che ci orienta proprio verso il cuore del Nuovo Testamento, dei Vangeli, il mistero di Cristo, il Messia. Cristo, questo significa il Messia, è colui che porta a compimento le promesse e più esattamente il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Colui che nella condizione umana, nella storia umana, nella carne umana, condividendo quello che è nostro fino al limite estremo, ha realizzato un'opera che corrisponde all'intenzione d'amore eterno che è nel segreto di Dio. Ma ora il segreto è rivelato. Fatto sta che il Salmo 2 si presenta a noi. Andiamo tanto per il sottile, prendiamo le cose un po' all'ingrosso, così. Poi le note qua e là nelle Bibbie vi aiutano, ma diamo uno sguardo proprio panoramico al Salmo, che leggiamo anche in questo caso in maniera piuttosto sollecita, rendendoci conto di avere a che fare con la scena che è più o meno l'equivalente di quella che noi chiameremo una cerimonia di intronizzazione. Nella discendenza di Davide, una generazione dopo l'altra, questo per alcuni secoli, poi la discendenza di Davide entra in una specie di sotterraneo e riemerge al momento opportuno, ma per alcuni secoli a Gerusalemme, sul trono del regno di Giuda, siede un discendente di Davide fino al momento in cui il regno di Giuda sarà cancellato da Nabucodonosor, ma una figura messianica. Vediamo come viene presentata a noi questa figura nel Salmo 2. Quattro strofe. La prima strofa dal versetto 1 al versetto 3. Perché le genti congiurano? Qui la scena è per così dire ecumenica, la scena ci consente di osservare, anche se in maniera fuggevole ma in maniera intelligente, la scena del mondo, quello che sta succedendo, dove si agitano forze di varia natura e poi i grandi movimenti dei popoli e poi come dire, le manifestazioni di energie che assumono una figura ufficiale, istituzionale, nazioni, imperi, ma tensioni interiori, forze profonde che si agitano negli spazi nascosti dell'animo umano. Ebbene, le genti congiurano, insorgono il re della terra, e i popoli congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia, il Signore e il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. È la storia umana qui contemplata come pretesa di autonomia, di autosufficienza, pretesa di protagonismo, gli uomini che vogliono rendersi padroni della propria storia e così imporre i propri criteri per dominare il mondo, e questo in polemica con l'iniziativa del Signore, che è avvertita come un'insidia. E il Signore da parte sua ha un progetto che riguarda il suo Mashiach, è il programma che il Signore intende realizzare nella storia umana, e questo Messia nel contesto in cui qui ci muoviamo, è il depositario della promessa che fu rivolta a Davide e che poi verrà riproposta ai suoi discendenti, ma intanto questo discendente di Davide, che può essere magari un personaggio piuttosto modesto, ma svolge un ruolo di riferimento e continua a confermare il valore di quella promessa, per cui il Signore è lui il Signore, protagonista della storia umana. E questo determina degli scontri, degli urti, dei contraccolpi, e c'è uno sconquasso generale, un tumulto generale, un'agitazione che mette in movimento le forze comunque poderose di cui gli uomini sono dotati, in quanto creature di Dio, sempre in quanto creature di Dio. Ed ecco il Signore e il suo Messia, e questo atteggiamento di ribellione, questa presunzione di protagonismo, come vi dicevo, sulla scena del mondo. Dopodiché, seconda strofa, siamo, come dire, trasportati in una dimensione celeste. Se ne ride chi abita i cieli, vedete, da quello che avviene sulla faccia della terra a quello che avviene nella altezza in cui dimora il Dio vivente. È vero che Dio dimora in alto come in basso, dimora a destra come a sinistra, ma è un'immagine che comprendiamo comunque senza problemi. E qui, vedete, è un atteggiamento sorridente, se ne ride, non è una sghignazzata, non è neanche una presa di posizione animata dal sarcasmo, no, sorride. Questo sorriso è veramente divino, sorride. E colui che abita nei cieli gli schernisce dall'alto il Signore, vedete, la presunzione di protagonismo da parte degli uomini, che pure si esprimono nelle forme grandiose, che giungono addirittura a mettere in funzione tutto un complesso di energie civili, funzioni politiche, attività commerciali, a monte di tutto questo la crescita culturale nella dimensione della produzione, del lavoro, della efficacia tecnologica, e il Signore sorride e parla loro con ira. Qui la nostra traduzione è piuttosto severa, parla loro e li spaventa nel suo sdegno, ma dice: io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Vedete, quello che il Signore vuole da parte sua realizzare nella storia umana, e che consiste nell'attuazione del suo programma, e cioè il suo Messia. Io l'ho costituito come mio sovrano sul Sion, mio santo monte. E per quanto l'atteggiamento ribelle delle nazioni vorrebbe dimostrare che è l'iniziativa umana che vince, è il Signore che sorride perché la sua iniziativa è e rimane vittorioso, una promessa a cui lui non verrà meno, una promessa che si compirà nel modo dovuto al momento giusto. E intanto, vedete, qui, terza strofa, abbiamo a che fare con, nei versetti da 7 a 9, una specie di discorso della corona. Qui adesso è lui, il sovrano che sale al trono, giovane, possiamo intendere così, un giovane sovrano che viene intronizzato e che quindi assume la sua funzione con tutto l'imbarazzo del caso, ma il suo discorso. E dice: annunzierò il decreto del Signore, egli mi ha detto. È interessante perché quello che dovrebbe essere il discorso che contiene il programma della sua funzione regale, il suo programma, coincide con la testimonianza circa quello che è avvenuto nella conversazione diretta tu per tu tra il Signore e lui, quello che lui ha detto a me. Che cosa ha questo sovrano da annunciare al mondo come programma del regno nel momento in cui viene intronizzato? Ha da annunciare al mondo quello che il Signore gli ha detto. Una intimità nella comunicazione a tu per tu tra il Signore che mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Questo versetto viene poi citato a più riprese nel Nuovo Testamento, come ben sappiamo. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Questo mi ha detto il Signore. E mi ha detto che lui è fedele alla sua promessa. E mi ha detto che lui è coerente con la dichiarazione di protagonismo che è sua prerogativa nella storia degli uomini, per quanto la storia sia fatta dagli uomini ribelli, gli uomini che portano le conseguenze del peccato, gli uomini che si agitano, gli uomini che fabbricano Babilonia, ci risiamo, ma il discernimento è in atto, e il discernimento passa attraverso, vedete, questa promessa che il Signore certamente porterà a compimento. E il giovane sovrano che siede sul trono dice: questo mi ha comunicato, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, con, vedete, l'affermazione circa un'intimità diretta, paternità figliolanza, un'intimità che è più intensa e più affettuosa di così non potrebbe essere. Io oggi ti ho generato, è come se salendo al trono stesse nascendo a vita nuova. E quindi prosegue: chiedi a me, ti darò in possesso le genti, indomini i confini della terra, le spezzerai con scettro di ferro e come vasi di argilla le frantumerai. Cosa volete mai? Il piccolo re di Giuda nel corso di quei secoli, quando il regno vive tra il secolo X avanti Cristo, fino al secolo XI, secolo X avanti Cristo, fino all'inizio del secolo VI avanti Cristo, insomma sono quattro secoli o giù di là, ma il piccolo regno di Giuda non è certo un regno che assurge a titolo imperiale in grado di imporsi come potenza egemone nel proprio territorio. Il tempo di Salomone c'è stato quasi come un piccolo impero, ma un piccolo impero che già subito si sfalda dopo la morte di Salomone. Quindi è un piccolo regno, ma il sovrano che sta salendo sul trono qui, il Mashiach, l'unto, il consacrato, vedete, è portatore di questa confidenza incrollabile nella fedeltà del Signore alle sue promesse. E queste promesse del Signore che passano attraverso il discendente di Davide, riguardano il disegno universale della storia umana, tutte le genti, l'umanità intera. E per quanto piccolo sia questo personaggio che si trova ad essere nella discendenza di Davide colui che governa il regno di Giuda, per quanto piccolo sia, lui è depositario di una promessa che riguarda la storia universale. E d'altronde, vedete, qui è in questione il discernimento tra la via della giustizia e la via dell'impietà, qui è in questione il discernimento che riguarda l'alternativa Babilonia e la estraneità rispetto alla complicità che invece Babilonia vorrebbe sempre imporre come un rigurgito necessario e inevitabile. Ed ecco il nostro giovane sovrano pronuncia questo discorso. Notate che qui nel versetto 9, anche nella vostra Bibbia, leggete "le spezzerai con cetro di ferro", leggete così. Questo "le spezzerai con cetro di ferro", versetto che poi viene citato ancora nel Nuovo Testamento, c'è una citazione importante nell'Apocalisse. In realtà, nella traduzione in greco, e la traduzione in greco dà l'idea di leggere il testo secondo la sua formulazione originaria in ebraico, e dice "pimanis aftus", pascolerai i popoli. Questo sovrano è pastore di popoli, pastore di popoli. Pascolerai, è il bastone pastorale, quello che porge in mano, vedete, qui è una verga per castigare i cattivi e bocciarli all'esame, è il bastone del pastore. Pascolerai, questo mi ha detto. Questo mi ha detto, e questa fedeltà del Signore alla sua promessa, nella continuità delle generazioni, è la conferma di una intenzione pastorale. Parlavamo di un'intenzione pastorale del Signore fin dal Salmo invitatorio l'altra sera. Terza strofa, quarta strofa. Adesso vedete la quarta strofa. Dà voce a una specie di commentatore, c'è qualcuno che assiste alla cerimonia e che adesso la traduce in un messaggio per i sovrani della terra, per quei tali che sono stati interpellati precedentemente, e dice: ora sovrani, siate saggi, siate saggi, siate saggi. Notate che questa cosiddetta saggezza ha direttamente a che fare con quella comprensione a cui si appellava quel mendicante derelitto, piagato, bisognoso di soccorso, che invocava l'uomo beato che avrebbe dovuto prendersi cura di lui, avrebbe dovuto comprenderlo. Siate saggi, comprendete come stanno realmente le cose, vedete, un incoraggiamento che in certo modo va incontro a dei ritardi. Quanto tempo ci vorrà perché gli eventi maturino fino al compimento della promessa? Ma è certo che in quella promessa che fu rivolta a Davide e che è adesso sacramentalmente rappresentata dal discendente di Davide, in quella promessa è annunciato un disegno di riconciliazione, di ricomposizione della famiglia umana, che riguarda tutti i sovrani della terra e tutti i popoli del mondo, tutta la famiglia umana. Convertitevi, dice, istruitevi, giudici della terra, e servite Dio con timore, vedete, un incoraggiamento, fatevi avanti e con tremore esultate, ed è un incoraggiamento che annuncia un motivo di festa. Questa è la strada che riguarda ogni essere umano in questo mondo, ma che riguarda l'umanità intera, è la strada lungo la quale veniamo educati nella giustizia, per imparare a vivere, perché abbiamo bisogno di essere rieducati, ed ecco la promessa riguarda il Messia, e nella promessa che il Messia porterà a compimento è dimostrato come il cammino dell'umanità è realmente condotto alla giustizia, è veramente condotto alla vocazione, alla vita ritrovata nella sua pienezza, e la pienezza della vocazione alla vita è una pienezza di comunione, di relazioni aperte, libere, gratuite, nell'autenticità dell'amore. Il Signore conosce. Il Signore conosce, vedete, è fedele nella sua volontà d'amore. Fatevi avanti, qui incoraggiamento a questa platea immensa che raccoglie la moltitudine umana. E in più c'è addirittura qui nel versetto 12, la mia Bibbia non lo traduce, lo dirà anche la nota, fatevi avanti e prestate omaggio, baciate i piedi del Figlio. La nota nella mia Bibbia, la Bibbia di Gerusalemme, forse molti di voi leggono le stesse righe, baciate i piedi del Figlio, una traduzione un po' controversa, ma comunque non perdete la via, fatevi avanti, vedete, sono incoraggiati, improvvisa, divampa la sua ira, e vedete che qui l'alternativa è quella che conosciamo, la via della giustizia. In alternativa alla via dell'impietà. Beato chi in lui si rifugia, beato chi in lui si rifugia, vedete, Salmo 1 e Salmo 2, beato quell'uomo che intraprende la via della giustizia. Ma come fa a intraprendere la via della giustizia un povero uomo di questo mondo, se non fosse vero che il Signore conosce? E il Signore conosce, vedete, non in modo teorico, ma nel senso che lui porge a noi come strada aperta che possiamo percorrere la presenza del Messia, in quanto è colui che porta a compimento la sua promessa. Il Messia è presente nella storia umana come il rifugio in cui noi siamo accolti, beato che lui si rifugia, ma come colui che apre per noi la strada, e la strada della nostra rieducazione alla vita passa attraverso di lui. Ed è una strada percorribile proprio perché è la strada della quale lui è protagonista, il Figlio di cui Dio si compiace. È la strada della giustizia, che vedete non risponde esattamente a delle indicazioni di ordine morale in una dimensione teorica, ma è la strada della giustizia che coincide con la presenza del Messia nella storia umana. Il suo modo di essere, il suo modo di vivere, il suo modo di operare, il suo modo di regnare, il suo modo di essere pastore, il suo modo di amare. Come è presente il Messia che corrisponde al compiacimento eterno del Dio vivente, come l'amore eterno di Dio è presente e operante nella carne della nostra condizione umana, ed ecco, è in Lui, con Lui, attraverso di Lui, che noi siamo in grado di percorrere la strada che ci riporta alla sorgente della vita. Beato l'uomo che è ascoltatore della parola, ne parlavamo stamattina, e adesso vedete, veniamo a sapere che la parola di Dio è compiuta, è realizzata, È parola che al momento opportuno potremo ben constatare, contemplare e adorare. È parola incarnata, è parola fatta carne, è parola vissuta, è parola realizzata nella condizione umana del Messia. In Lui, con Lui, attraverso di Lui. Beato chi in Lui si rifugia. E vedete tutto quello che poi segue e che noi abbiamo in qualche modo così proprio intravisto con quei salti in avanti e poi salti a ritroso questo pomeriggio, il Salmo 41, poi siamo ritornati al Salmo 27. E adesso facciamo un altro salto, così andate a cena più contenti, più affaticati e stanchi e quindi più affamati e desiderosi di riposo. E quindi prendete il Salmo 72. Voi direte, oi boh, questo è troppo. Salmo 72, no, non lo voglio. E invece Salmo 72. E sapete che il secondo libretto del Salterio, primo fino al Salmo 41, l'ossologia, secondo libretto del Salterio, dal Salmo 42 al Salmo 72. Salmo 72 conclude il secondo libretto. Ricordate come si apre il secondo libretto? Sì che ricordate, basta che voi guardiate il Salmo 42 e ci vuol poco. Ci vuol poco, non copiate dal libro però, non copiate, se no guarda, l'interrogazione non quadra, ecco, non è onesto. Beh, comunque sia, Salmo 42, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela Dio, Dio. E il secondo libretto del Salterio si apre con un sospiro, un anelito. Salmo 41 concludeva in quella maniera e il Salmo 42 riparte. E tutto il seguito, vedete, è la conferma sempre più intensa, sempre più appassionata di un sospiro che va incontro al Messia. Promesso. E la promessa è confermata. Salmo 2 addirittura ci ha ricordato che intanto c'è un discendente di Davide che per qualche anno sta lì a fare il burattino, ma insomma c'è. E il sospiro, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. Quando verrò? Quando vedrò? Perché questa tristezza? Prendete il Salmo 72, che è l'ultimo salmo del secondo libretto. I salmi intermedi, che adesso non prendiamo in considerazione, sono tutti molto istruttivi. Ma noi diamo subito uno sguardo al Salmo 72, che è il salmo messianico ancora una volta, e anche in questo caso è un salmo messianico famoso ed esemplare. Subito lo riconoscerete, perché il Salmo 72 è molto usato nel tempo di Natale, ripetutamente il Salmo 72. E qui vedete di nuovo sullo sfondo, probabilmente c'è una scena che ha a che fare con una cerimonia di intronizzazione o qualcosa del genere. Ma adesso il Salmo, vedete, subito ci propone un programma. Leggiamo rapidamente il Salmo in 5 strofe e subito potete considerare la dossologia finale, vedete i versetti 16, no, cosa c'è scritto? 18 e 19, benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi e benedetto il suo nome glorioso per sempre, nella sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. Dossologia che conclude il secondo libretto del Salterio. Questi due versetti non fanno parte del Salmo, sono una dossologia aggiunta per segnare la conclusione del secondo libretto. Fino al versetto 17, 5 strofe. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 4. O Dio dà al re il tuo giudizio. Vedete, una invocazione che proviene dal popolo che sospira, anela, desidera, in attesa. E più esattamente veniamo a sapere che questo popolo si identifica con la presenza dei poveri nella storia umana. Perché colui che viene per regnare, viene per giudicare. Vedete che qui adesso compare nei quattro versetti che abbiamo sotto gli occhi, compare in tutta la sua ricchezza il vocabolario della giustizia, come compare in poche righe tutto il vocabolario della povertà. Il giusto, colui che viene, il giusto, è colui che instaura la giustizia, si potrebbe intendere colui che viene per governare. Ma la giustizia è la qualità di una relazione nella quale il soggetto implicato si prende cura della debolezza altrui. Questo lo ridico sempre quando mi capita, e conviene che non ce ne dimentichiamo. Per questo Dio è giusto, non perché è un supremo magistrato che mette in testa quel buffo berrettino e batte col martelletto e decide. È giusto perché nelle relazioni è impegnato a promuovere la debolezza altrui, a ristabilire una piattaforma paritetica che consenta all'interlocutore, di per sé squalificato, di interloquire con dignità, di corrispondere alla relazione che il giusto vuole attivare e vuole portare a piena maturazione. E è una relazione nella libertà, nella gratuità, nella verità dell'amore. È giusto. E allora vedete che coloro che invocano la venuta del re sono proprio i poveri, perché viene per i poveri. Viene per i poveri proprio perché questa è il compimento della promessa, è la giustizia nella storia umana. E quindi Dio dà al re il tuo giudizio, stavo leggendo e proseguo, al figlio del re la tua giustizia, regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo, vedete, tutto l'ambiente cosmico partecipa di questa festa. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia, ai miseri del suo popolo renderà giustizia e salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Viene il re, e il re viene esattamente, questo è il linguaggio evangelico. È scontato per noi, viene e viene proprio in maniera tale da recuperare ciò che altrimenti nella storia umana sarebbe una presenza sconfitta, desolata, perduta, cancellata. E i poveri sono coloro che sussistono nel corso della storia umana come depositari di quell'attesa, di quella speranza, di quell'invocazione. Venga il tuo regno, venga il giusto. E il giusto viene. E il giusto viene, vedete, come signore della storia umana. Il giusto viene come protagonista della storia umana, come colui che nella storia umana instaura quella intenzione d'amore che è il segreto da sempre nell'intimo del Dio vivente e che adesso si realizza nelle cose del mondo. L'oppressore abbattuto, un termine interessante anche questo, l'oppressore abbattuto. E l'oppressore qui è la figura dell'avversario che vuole privare i poveri di questa luminosa certezza interiore. I poveri appartengono al regno del Messia. Fatto sta che a questa strofa fa seguito adesso una seconda e poi una terza strofa che servono a descrivere il regno messianico, il regno del giusto. E intanto veniamo a sapere, versetti da 5 a 7, che è un regno definitivo, nel tempo. Il suo regno durerà, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, ci sono alcuni problemi di traduzione, ma non ci preoccupano tanto. Durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. Vedete, un regno definitivo, un regno che abita nel tempo come pienezza del tempo e sintesi di tutto il tempo che è stato e che sarà. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà, la mia Bibbia dice la giustizia, in realtà il testo in ebraico dice il tzadik, lo dice anche la nota. Nei suoi regni, nei suoi giorni fiorirà il tzadik, il giusto. E abbonderà la pace, e la pace è il dono che porta a compimento tutti i doni che danno consistenza positiva alla vocazione, alla vita. Abbonderà la pace finché non si spenga la luna, dunque un tempo definitivo. E poi un regno universale, terza strofa, dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi di Saba offriranno tributi. Il Salmo 72 a Natale, il Salmo 72 per l'Epifania. A lui tutti i re si prostreranno e lo serviranno tutte le nazioni. Regno universale. Vedete, il fatto che la giustizia messianica sia rivolta ai poveri non significa che allora è un regno esclusivo, preclusivo, è proprio il modo di entrare nella storia umana da parte dell'iniziativa di Dio, come Dio opera da protagonista nella storia umana, come entra nella storia umana e come recupera tutto della storia umana attraverso la giustizia che restituisce ai poveri. La loro dignità di creature amate. E in questo impianto nuovo, vedete, in questo nuovo sistema di governo, in questa attuazione della promessa di Dio all'interno della storia umana, è il suo modo di conoscere, è il suo modo di amare, il suo modo di intervenire, il suo modo di far sì che questa storia umana sia una storia di ritorno, di conversione alla vita, e il discernimento dunque è realizzato fino al recupero del dono d'amore originario in tutta la sua potenza e in tutta la sua fecondità. Ed ecco qui nella quarta strofa, versetti da 12 a 14, le opere del Messia, una serie di forme verbali che illustrano in maniera inconfondibile quale sarà il modo di operare del Messia. Egli libererà il povero che grida, primo, il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero. Il debole qui è il dal, è la stessa parolina che abbiamo incontrato in del Salmo 41. Chi si prende cura del debole? Ebbene, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Vedete, queste le opere del Messia. Così il Messia viene e così il Messia regna, e così il regno è instaurazione della giustizia, e così il regno è dimostrazione di come Dio conosce la nostra realtà umana in maniera tale da essere coinvolti nella giustizia di Dio. E tutto questo, vedete, in quanto il Messia è il nostro rifugio, diceva il Salmo 2. Noi abbiamo a che fare con la parola di Dio che è realizzata nella storia umana. E laddove noi ascoltatori arranchiamo, ci perdiamo per la strada, non ci riconosciamo più, ogni tanto abbiamo perso la faccia e poi dopo ci illudiamo e poi dopo magari annaspiamo e non ci accorgiamo che siamo già direttamente implicati, come quel tale che chiede aiuto a un ipotetico beato che dovrebbe intervenire a suo vantaggio e non si accorge che guarda che sei tu che sei nella condizione d'amare. Beh, vedete, c'è il Messia, c'è lui, il giusto, che viene per i poveri. C'è lui. Libererà il povero che grida, il misero che non trova aiuto. Avrà pietà dei deboli e dei poveri. Salverà la vita dei suoi miseri. E li riscatterà. Chi è il verbo cal? Li riscatterà, li redimerà, recupererà dalla violenza e dal soppiuso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Un versetto ripreso nell'Apocalisse, il sangue di tutti coloro che sono stati spazzati via, travolti, macinati nello svolgimento della storia umana, quanto sangue versato. E il Messia viene, è il protagonista. La strada della giustizia, la via della giustizia, la strada lungo la quale noi siamo in cammino, in ascolto della parola, per imparare ad amare, è una strada, vedete, che non è un programma teorico, è il Messia, è lui la strada. In lui, con lui, attraverso di lui, quel che già vi dicevo, vi ripeto, ma vale la pena di ripetersi. È in lui che la parola di Dio è compiuta, la promessa è realizzata, la giustizia di Dio è presente e operante nella storia umana, non è una fantasia, non è un sogno per poeti insonni, è la realtà. E allora, vedete, il Salmo si conclude qui. Non dimentichiamo che il Salmo 72 porta a conclusione il secondo libretto, che era cominciato con quell'anelo. Come la cerva anela ai corsi delle acque, così l'anima mia, te, o Dio, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Intanto sono randagio, esule, deportato, chissà dove, e poi Babilonia che mi stringe ai fianchi, un'oppressione che mi toglie il fiato. E noi stiamo respirando. Vedete, il Salmo 72 chiude il percorso del Salmo 42. Ecco il respiro per i poveri della terra. Ecco, stiamo respirando. E qui la quinta strofa, ultima strofa, vedete, è proprio espressione di questa respirazione che ritorna a circolare in noi in tutta la sua potenza, per quanto siamo ancora poveri e derelitti, ma appunto nella nostra povertà, derelitti come siamo, la conferma che ci è data la dimostrazione che la strada della vita è aperta, e la strada della vita è aperta man mano che scopriamo che questa novità assoluta, che è l'amore di Dio che scardina gli equilibri fasulli della storia babilonica e la ricostruisce come storia di pace, storia di compassione, storia di accoglienza, storia di verità nell'amore. E questa è la misura in base alla quale possiamo autenticamente, efficacemente, operativamente interpretare l'oggi del nostro cammino. Questa è la misura. Cosa sta succedendo oggi? Chissà cosa ha detto Conte. Chi lo sa cosa avrà detto? Non lo so, un povero uomo, un po' poveraccio, fa un po' peggio. Cosa avranno detto i renziani? Pensate che noi dobbiamo stare a ascoltare quello che dicono i renziani. Ma va roba davanti. Va roba davanti. I renziani bofonchiano. Ecco, siamo due. E cosa avete da bofonchiare in giro per tutte queste nature? Bofonchiano. Perché sono renziani. Scemenze, voi non tenete conto. Cancellate le registrazioni. Cosa vuol dire? Se lo viene a sapere Renzi, il rottamatore, ha rottamato se stesso, è stato capace di rottamare se stesso, e va bene. Ecco, queste cose succedono al mondo, in Italia, poi in Italia, perché, il resto del mondo. Ultima strofa, e vi lascio in pace. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno, sarà benedetta per sempre, benedetto per sempre. Lui, vedete, attorno al quale si raccoglie l'adesione popolare, il concorso commosso e riconoscente di tutta l'umanità, passate attraverso il filtro della povertà, il crogiolo della povertà, la rieducazione nella povertà, quella riduzione dell'impietà allo sgretolamento, lo sgretolamento per imparare finalmente a riconoscere la giustizia, accogliere la giustizia, corrispondere alla giustizia, immergersi nell'opera di Dio che si è voluto compiacere, così come aveva promesso, del Messia giusto per i poveri in mezzo a noi. Ed ecco, abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Ci sono qualche aggiunta a seconda dei testi, ma prendiamolo così, non andiamo troppo per il sottile. Il suo nome duri in eterno davanti al sole, germogli il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato. E vedete che qui alla fine del Salmo 72 ritorna la beatitudine. Vedete che abbiamo a che fare con un libro? Il libro è stato costruito. Beato. Tutti i popoli lo diranno beato. Adesso l'abbiamo trovato. Si chiama Gesù. Ed ora fermiamoci qua.